Dunque, avete visto che stiamo facendo dei progressi. Questa sera il camice. Poi abbiamo anche lo stensorio, ma per la legge della gradualità non abbiamo ancora tutto. Non abbiamo l'ostia magna, quella grande che viene consacrata nell'Eucaristia. Useremo una piccolina, tanto la presenza reale è garantita indipendentemente dalla quantitas materie. Quindi non meravigliatevi, il Signore è sempre Lui, un po' più rimpicciolito, ma è tipico di Dio sapere stare nella cosa più piccola e non essere costretto dalla cosa più grande.
Io parlo a fissare lo sguardo su di lui, Ogni tanto alzare gli occhi o dal foglio o da chi parla, fissarlo su di lui, in modo tale che si fonde l'ascolto e lo sguardo. E mentre ascoltiamo ciò che Dio ci dice, noi davanti a Lui diciamo: è bello diventare quello che tu pensi di noi. Ed è anche la cosa più consolante, più conveniente e più rasserenante. Spirito Santo,
manda la tua luce al cielo, ora la tua luce, vieni a tutti i tuoi, vieni a tutti i
tuoi, vieni a tutti i tuoi, consolato
a te, ora il tuo serenato, dolcissimo soffietto, nella fatica del posto,
nella fatica del
parlato,
nel pianto.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. Gli domandarono: Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno? Quando esse staranno per accadere? Rispose: badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Poi diceva loro: si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parole e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi persino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita.
prima di avviare la riflessione, su questo apparentemente difficile e terrificante Vangelo, sono necessarie alcune premesse, per evitare proprio letture non solo fuorvianti, ma che inducono a pensare esattamente il contrario di quello che il Signore, con l'unico scopo di consolarci, vuole dirci. Anche quando una certa crudezza sembra suggerire il contrario, ogni frammento di Vangelo è e rimane sempre la buona notizia. E come tale ha sempre tre proprietà: illuminare lo sguardo, riscaldare il cuore e aumentare la voglia di vivere. Se dopo aver incontrato la parola di Dio non nascono e non accadono una o tutte di queste proprietà, forse non abbiamo accolto con il cuore aperto e puro la grazia di Dio. Cosa non intende fare Luca scrivendo questa pagina? Primo, non intende suscitare angoscia e paura come presunti strumenti di conversione. La conversione nasce dal fascino, dall'attrazione, non dalla ripulsa. Secondo, non intende offrire degli indizi per metterci in grado di scoprire i segni premonitori della catastrofe globale. Terzo, non intende nemmeno dare una descrizione di come sarà quella che noi chiamiamo la fine del mondo, ma che nel Vangelo si chiama il fine del mondo. Perché la fine vuol dire termine, congedo, perdita, dissoluzione. Il fine vuol dire che si arriva, che ci si compie, che un grande finalmente si impossessa del nostro cuore. Cosa invece si propone Luca con questa pagina di Vangelo? Primo, sostituire l'angoscia per la fine con la consolazione del fine. C'è solo un articolo che cambia, ma basta un articolo per mutare tutto lo scenario. La fine angoscia, il fine libertà e consolazione. Sostituire la fine con il fine. Secondo, risparmiarci sofferenza e delusione, mettendoci in cattive mani, perché quando si ha paura non si ha più un reale discernimento nella scelta di coloro che ci possono aiutare. Terzo, offrire indicazioni reali, concrete, attuali sul presente, facendone non la marcia angosciata verso la tomba, facendone piuttosto un canto nuziale verso le nozze dell'agnello. L'unica alternativa della vita è questa, anche se poi si vive e si declina in tanti modi: o la marcia funebre, inarrestabile, inevitabile verso la tomba, o l'invito gioioso e festante a costituire il corteo che va verso le nozze dell'agnello. Questo si augura e vorrebbe l'Evangelista Luca. Scuola della parola è anche avere pazienza con la struttura letteraria, con la collocazione e l'ordine delle parole, con la successione delle scelte che l'Evangelista fa. Se avete il testo sott'occhio, non vi sarà difficile notare che, dopo una breve introduzione, dal 5 al 7, dopo un avvertimento iniziale dall'8 al 9, dopo una brevissima, un versetto appena, menzione dei segni, questo Vangelo attira perché si concentra l'attenzione sui segni, Luca li liquida con un versetto soltanto, dal 10 all'11, e poi una grande sezione, 12-19, dedicata ai discepoli. Dopo un avvertimento iniziale, dopo la menzione dei segni, tutta la parola di Gesù, la sua attenzione, il suo cuore, si concentra sui discepoli di allora e su di noi discepoli di oggi. Quindi è quello l'aspetto centrale su cui fissare e sostare. A proposito del giorno del Signore, perché si tratta di questo, noi che abbiamo una certa età, siamo ancora condizionati dal dies ire. Si cantava una volta nei funerali, dies ire, dies illa, solvet secum cum favilla, teste tavit cum sibilla. Insomma, era proprio una cosa terrificante. Verrà, lo dico in italiano adesso, verrà portato il libro dove tutto è scritto e niente, e nessuno pensi di scamparla. Però ricordate Papa Benedetto quando disse: adesso basta col dies ire, sostituiamo il dies ire della paura con il Maranatà, vieni Signore Gesù, del desiderio. Ecco, il giorno del Signore non ha niente che abbia il sapore di una minaccia, e meno ancora è finalizzato a creare nel cuore paura. Il giorno del Signore, che è il giorno di Pasqua, che è il giorno della risurrezione, è il giorno della nascita. Noi siamo nati in cammino verso la nascita. Ecco la preoccupazione di Gesù. Una nascita che inizia già nel presente. Perché se fosse una nascita che ci attende solo in un futuro, occuparci di lei vorrebbe dire abbandonare la vita di adesso. Questa è l'alienazione. La speranza è tutt'altra cosa. Vuol dire cominciare a gustare nell'oggi quel compimento che si verificherà domani. Allora, l'intento di tutto il discorso di Gesù è proprio questo: riportarci al momento presente e fornirci di quel discernimento, di quegli strumenti del cuore che giovano a preservarci dalla paura tipica degli schiavi e invitarci alla gioia tipica degli amici. In questo brano, sarebbe lungo ma non interessa poi neanche capire come, riecheggiano le parole di un salmo che ogni tanto anche noi preghiamo. C'è qualcuno che desidera la vita, ecco le parole del Salmo, c'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene? In filigrana si può dire che sia una risposta a questo tutto il brano di Luca. Il tempo che viviamo adesso è un tempo in cui si decide il nostro futuro. Il Signore lo ha già deciso per noi, ma non senza di noi. Quindi ecco l'importanza del momento presente, ecco l'importanza di capire dove stiamo andando, l'importanza di comprendere certi segni per non restarne schiacciati. San Paolo, quando parla della creazione, nel capitolo 8 della lettera ai Romani, dice che tutta la creazione geme nelle doglie del parto. Ma ecco il messaggio. Proprio come nel parto, ciò che normalmente viene alla luce per primo è il capo, la testa. Questo parto della creazione, il capo è già venuto alla luce e si trascina dietro il corpo. Allora la risurrezione di Gesù è lo squarcio per il destino e il futuro di quel corpo che siamo noi. In fin dei conti Luca ci ricorda questo: vuoi essere corpo del mondo? Sarai sottomesso all'esito della terra. Vuoi essere invece corpo del Cristo? Non temere, il tuo capo è già venuto alla luce e tu, se lo vuoi, sarai con lui. Adesso entriamo nel vivo. Al versetto 5 vedete che si nomina il Tempio, anche Gesù parla del Tempio aggiungendo una cosa per quei tempi incredibile, che di quello splendore non rimanga traccia. Beh, che cos'è il Tempio? È il centro del cosmo. Per un israelita è il centro che custodisce la memoria dell'alleanza. Per l'ebreo la creazione non è produzione, è vocazione. Per l'ebreo la domanda non è di che cosa è fatto il mondo, chi ha fatto il mondo. Per un ebreo la cosa più importante è perché esiste il mondo e in esso anch'io. E la risposta: perché Dio mi ha voluto come suo consorte. Perché Dio ha pensato a me per riversare su di me la sua stessa vita. Allora ecco, il Tempio è proprio il cuore della memoria dell'alleanza, ma anche il luogo dove si radunano le tribù di Israele, in breve, alleanza, comunione, identità. Nel Tempio si riassume tutta la fede di Israele, e che Gesù dica non resterà niente, voleva dire di Israele non resterà memoria, se questa memoria viene consegnata alle pietre, per quanto preziose e per quanto belle esse siano. Poi nel Tempio ci sono anche i doni votivi. Era il luogo più sicuro, più protetto. Nel suo splendore, nella sua imponenza, il Tempio suggeriva l'idea di protezione, di immunità. Che in quel Tempio i pagani non potessero entrare, che quel Tempio fosse riservato ai figli di Israele, era come l'estrema cittadella, l'estremo baluardo che garantiva a Israele di vedere anche nella stabilità della pietra l'alleanza di Dio. Anche questo finirà. I doni votivi erano proprio l'espressione del sacrificio, il luogo più protetto, ma Gesù sta dicendo anche per le espressioni più belle della vostra fede non è la casa di pietra il luogo più sicuro. Ce n'è uno molto migliore, sono io. Tutto il Vangelo di Giovanni è costruito su Gesù, nuovo Tempio. Verrà un giorno, dice Gesù alla Samaritana, in cui né in Gerusalemme e tantomeno qui adoreranno, ma in spirito e verità. Beh, Luca lo dice con altre parole, immediatamente più comprensibili, più palpabili, ma il significato è il medesimo. Gesù non annuncia in questo modo, facciamo attenzione qui, la distruzione della religione, annuncia la sua consacrazione sottomessa a tutte quelle garanzie che, a ben guardare, non garantiscono niente. C'è solo un modo, perdonate la banalità, c'è solo un modo per essere sicuri in eterno, ed è legare il cuore a chi è eterno. E questo è solo Dio. Allora in questa luce capiamo anche tutti i salmi, capiamo anche il Salmo 35, che a volte sembra un po' noioso. Eterna è la sua misericordia, eterna è la sua misericordia, lodate il Signore in eterno canto la tua lode. Facciamo attenzione a quante volte nei salmi appare la parola eterno e leggiamoci in essa quella misericordia del Signore che dice: per non avere paura, tu non devi abitare case provvisorie, né tenda né tempio, tu devi abitare nel mio cuore, e così facendo sarai sicuro, perché io sono il buon pastore e nessuno ti rapisce dalla mia mano. La domanda dei discepoli: Maestro, quando accadranno tutte queste cose, curiosi, quale sarà il segno quando stanno per accadere? Non era caso che a quei tempi l'industria della astrologia o della magia fosse anche molto diffusa. Non a caso il capitolo 18 del Deuteronomio: quando entrerai nella terra che il Signore tuo Dio ha dato ai tuoi padri, allora guardati bene dal ricorrere a interrogazioni dei morti, magie, fattucchieri, maghi, indovini. Queste cose sono in abominio al Signore, in abominio. La curiosità è sempre una forma di dominio. La fede non è curiosa, la fede è abbandonata. La fede non ha bisogno di leggere il dettaglio. La fede è sicura di un fatto: Dio è fedele alla sua alleanza. Che consolazione, lo canta il Salmo. La sposa fedele, che non crea nel marito l'angoscia del tradimento. Beh, questo è Dio. Viceversa, lo sposo fedele per la sposa. Questo è Dio. Ecco, allora, guardiamo l'animo, perché potrebbe anche essere il nostro animo. Schematicamente, com'è l'animo dei discepoli in questa domanda? Che esprime non fiducia abbandonata, serena, tranquilla, ma preoccupazione, apprensione. Primo, è un animo preoccupato. Preoccupato più di evitare qualcosa che non di incontrare qualcuno. Preoccupato di evitare qualcosa, la fine, più che di incontrare qualcuno, il fine. Pensano che conoscendo il giorno e l'ora ci si possa regolare, dominare il tempo, dominare la storia e così programmare. Il Dio delle sorprese non ama né pronostici né previsioni. Secondo, è un animo ansioso. Ansioso di vedere quel momento, come sarà fatto, e intanto si perde di vista il presente. La curiosità può tradire il proprio tempo, mai la fede. Terzo, è un animo ossessionato. Ossessionato dal desiderio di spiare i segni della storia, per concludere a visioni apocalittiche, studiare quali sono i segni premonitori, per trarre la conclusione: se adesso accade questo, allora tra poco sarà. Il futuro è nelle mani di Dio. E nulla avviene di male per coloro che lo amano. Sono anche queste parole del Salmo. Ma soprattutto, ecco la preoccupazione di Gesù, è un animo esposto ad essere una facile preda di chi promette vita senza essere effettivamente in grado e capace poi di darla. Luca ci dice che i segni della storia sono ambigui, non si prestano a delle letture che consentano di mettere in relazione causa-effetto gli accadimenti. Chi ha questa idea cade facile preda di soluzioni immediate, perché, ripeto, la paura spinge facilmente nelle braccia di falsi soccorritori. Qual è allora la risposta di Gesù? Andiamo già al versetto 8. Beh, ben guardare non è mica tanto una risposta. Badate di non lasciarvi ingannare. Non andate dietro a loro. Non fatevi accoliti di loro. Il seguire ha un ricchissimo contenuto. Seguire vuol dire rinunciare a vedere con i propri occhi. Il miracolo del cieco guarito, che è Bartimeo, dopo appena aver riacquistato la vista, compie il gesto per il quale la vista non serve: seguire qualcuno, tenere dietro a Gesù. Allora che il vero sguardo non è quello di chi pretende di voler vedere, ma il vero sguardo è colui che si fida e dice: lo sguardo è il tuo, io vengo dietro a te e so che il cammino dove tu cammini è buono e mi conduce al fine. Insomma, Gesù non risponde a tono, non soddisfa la curiosità. A Gesù sta a cuore non soddisfare il prurito della curiosità, ma il pericolo che il discepolo possa abbracciare soluzioni sbagliate al desiderio di vivere. Il problema dell'uomo è salvarsi dalla morte. Non sono psicologo e di conseguenza non posso dare una valutazione competente, però è un leitmotiv della psicologia, anche quella operata da non credenti, che il motivo per cui noi pensiamo, agiamo, in una parola, viviamo programmando è la difesa dalla morte. Eros e Thanatos. L'amore come desiderio di vita, Thanatos, l'incombente presenza della morte che ci porta a stringere alleanze, a programmare in una certa direzione. Ecco, allora quali sono quelli che non dobbiamo seguire, allora come oggi? Non cerchiamo dei nomi, dobbiamo cercare delle tentazioni. E le tentazioni sono le solite, ma lette dentro la preoccupazione di Gesù che la nostra vita sia sottratta alla paura e alla provvisorietà che genera la paura. Primo di tutto, il denaro. Perché il denaro è come il tempio che assicura. Chi ha molto denaro si sente protetto, custodito. È proprio di Luca, mi è sempre fatto impressione perché è l'unica volta che Gesù si abbandona, non a un'offesa, ne ha dette ben più pesanti ai farisei, però quando quel ricco che la campagna gli aveva fruttato bene, programma, si sente sicuro, ha trovato il suo tempio in cui collocarsi, per lui la storia è finita perché è sazio. Allargherò i miei granai, li riempirò, anima mia, datti alla gioia. Sciocco. Gesù lo compiange, gli dice sciocco, ma quel sciocco vuol dire, ma di quanto poco ti accontenti? Ma che affari fai? Ma che reale mercante sei? Ma che stratega sei dell'economia se compri quello che non ti salva? Questa notte stessa l'anima torna a colui che l'ha creata e tutto quello ti giova qualcosa? Ma soprattutto, godi realmente? Io non ho mai incontrato persone che godono del denaro, ubriache del denaro sì, prostituite al denaro sì, ma consolate e rassicurate dal denaro, consolate e gioiose, questo ancora no, ancora no. Secondo, il potere. Il potere è qualcosa, anche questo un piccolo tempio della sicurezza, quello che fa sentire invincibili. Chi ha potere non è sottomesso, comanda sugli altri. Poi, oggi potremmo anche dire un'ingenua fiducia nell'avanzamento delle scienze, con la loro ingenua fiducia di instaurare un mondo senza sofferenza e senza morte. ma anche ogni forma di droga, ma non nel senso della tossicodipendenza, nel senso più ampio della parola, che vuole scongiurare in qualche modo la morte o nascondere il problema, rimandarlo, metterci un po' di dolcificante o iniettare un po' di anestetico. Nella nostra cultura oggi c'è la proposta di una società che sia una macchina di immortalità. Però di fronte a questa ingenua pretesa rimane solo l'Eterno a poter essere garanzia non provvisoria di eterna beatitudine. Ecco la preoccupazione di Gesù. Guardate di non farvi ingannare. Cioè state attenti a non farvi sedurre, si potrebbe dire non fatevi ingannare, un po' come la supplica dello sposo innamorato che dice alla sposa sei bella ma non farti sedurre, perché oltre certo a dare un dolore a me, la prima a cui causerai sofferenze sarai proprio tu, che non potrai più godere di un amore fedele ma solo di una provvisorietà che scaccia l'altra. Infine, ecco, l'annuncio liberatorio. Quando sentirete parlare, qui lo facciamo brevemente, la parola chiave da capire qui è subito, non sarà subito la fine, non sarà subito la fine. Gesù non intende dire che in presenza di certi segnali orribili la fine non è immediata. Non vuole dire, quando vedrete queste cose, non è subito che capita, un po' dopo, respirate ancora per un po' di tempo, non fuggirete, ma intanto, non ha inteso dire questo. Non ha voluto intendere lasciare ancora un poco di tempo prima dello sfacelo cosmico, non è un subito cronologico, è un subito teologico. E che cosa vuol dire? Questi eventi che voi vedete non sono la causa della fine. Non dipende da essi la sorte del cosmo. Non sono così potenti come voi vedete che sembrano. Sono ancora meno potenti nel senso di capaci di determinare loro come, quando, di che durata, di che bellezza deve essere la vita. Non sarà subito la fine, vuol dire non è il loro potere stabilire il vostro valore, la vostra bellezza, la vostra consolazione, la vostra vita. Il vostro destino non dipende da loro, siete già sottratti al loro potere. Inoltre, contrariamente a quanto si crede, a tutte le sette americane che pullulano ancora, non solo i testimoni di Geova, tutti coloro che credono di vedere in certi eventi i segni premonitori della fine imminente, questi segni non annunciano la fine, annunciano che non sono eterni, che non durano, che si dissolvono, ma non annunciano la fine. Perché? Perché questi segni accompagnano ogni epoca. Contatto, non lo facciamo insieme, ma guerra, fratello contro il fratello, si leveranno. Guarda, da Caino fino ai nostri giorni sono i segni che sempre accompagnano ogni secolo, ancora di più, ogni giornata, ancora di più, ogni ora. Sulle labbra di Gesù può proprio dire, quando vedrete questi, non c'è da attendere immediatamente la catastrofe. Vuol dire, anche se ci sono questi, non sono questi il tutto. Anzi, questi sono niente. Perché si congedano? Se creano dissoluzione, se dissolvono il mondo, con il mondo che dissolvono, si dissolvono anche loro. Ma cosa c'è oltre al mondo, insieme al mondo? Ci sono io. E io non sono sottomesso al mondo, sono nel mondo, ma non del mondo. Ecco cosa vogliono dire. Quindi tutt'altro come facilmente si potrebbe interpretare: quando vediamo queste cose qui, facciamo penitenza, flagelliamoci, perché adesso la fine è vicina. Affatto. Vuol dire, anche quando vedeste tutto questo, siate sereni. Questo voleva dire la parola del Salmo: perciò non temiamo, anche se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare. Non è lì che siamo noi, non sono lì i nostri templi e le nostre case sicure. Siamo nelle mani di Dio. Anche in presenza di questi segni, la fine, c'è il fine. E la fine non decide il fine. E da ultimo, le istruzioni ai discepoli. Ecco, sono le parole che non si dovrebbero mai sentire, tantomeno sulla bocca del Signore, perché sembrano crude, sembrano inverosimili. Eppure Gesù ci dice, anche se capitasse questo, ricordatevi, nemmeno in queste situazioni voi sarete perduti. Come Israele si sentiva sicuro del Tempio, così noi ci sentiamo istintivamente sicuri nelle relazioni di sangue. Papà, mamma, i fratelli, beh, già qui un po' meno, poi andiamo pure i cognati, le suocere, via di seguito. Ma anche le relazioni di sangue più intense, più sante, possono essere sottomesse al principe di questo mondo. Ma Gesù dice, non mettete lì le vostre sicurezze, perché il cuore dell'uomo è imprevedibile, non necessariamente malvagio, ma imprevedibile. Anche qui, fatevi tesori nel cielo. Ritorna quella bella parola, fatevi tesori nel cielo, dove è abolito ogni regime di insicurezza, di provvisorietà e di paura. C'è anche un altro aspetto, proprio anche un po' per completare, forse più che correggere certe nostre visioni. La testimonianza davanti ai tribunali, la testimonianza di cui parla Gesù non vuol dire essere più abili degli avversari e zittirli con una sapienza soprannaturale. Anche, è accaduto, anche in tempi molto recenti. Ma il significato è molto più bello, è molto più profondo. Vuol dire, dare testimonianza significa far vedere il regno di Dio. E far vedere il regno di Dio vuol dire fare vedere una potenza che agisce nel mondo senza venire dal mondo. E qual è la potenza soprannaturale? Certo l'amore, ma nei Vangeli ha un nome tutto specifico e tutto particolare. Si chiama misericordia, si chiama perdono. E non dimentichiamo questo. Luca è l'evangelista che ci presenta Gesù nel supremo tribunale che è la croce, che dà testimonianza perché? Perché vince lui gli avversari, consacrandoli con quella invocazione di perdono, che è la sua preghiera al Padre. I malvagi non lo dominano, è lui che con la carità e il perdono conquista gli avversari e li presenta al Padre come il primo trofeo della sua vittoria. Perdonali, perché non sanno quello che fanno. È sempre Luca, autore degli Atti, che ci presenta la testimonianza, la martiria, il martirio di Stefano, il quale muore anche lui pregando e impetrando il perdono per i suoi assassini. Dare testimonianza vuol dire c'è nel mondo, votato alla fine, la traccia invincibile del fine, cioè del regno di Dio, che è già cominciato. Allora ecco, si trovano solo in Luca le parole il regno di Dio è già qui in mezzo a voi. Marco e Matteo sono più modesti, moderati, e dicono il regno di Dio è vicino, ma Luca dice proprio non solo è vicino, vicino, è già in mezzo a voi. Conclusione. Nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Luca conclude accostando, quasi invitando a una estrema scelta il lettore, due versanti. Il versante oscuro della violenza, con il suo carico di male, di tenebra, che distrugge, e il versante della tenerezza. La tenerezza che salva, una tenerezza quella di Dio, che non trascura niente, neanche un capello. Dio è colui che non dice mai capello più, capello meno, per me è uguale. No, ci vuole tutti e ciascuno lo vuole tutto, il garante della nostra compiutezza. Il garante della nostra integrità, il garante della nostra beatitudine. Ma, per quanto paradossale possa sembrare, la parola più importante di questo brano è una parola talmente insignificante che non ci si fa neanche caso, non è né un sostantivo, né un attributo, nemmeno un avverbio, è una semplice congiunzione. Ma, la fine esattamente dice, ma nemmeno un capello del vostro capo. Sembra che ci sia stato tutto un crescendo di iniquità, di malvagità, di cose brutte. Si arriva alla fine dicendo, ma come? Anche quelli che ci governano ci tradiscono? Ma come? Anche i genitori mi tradiscono? Un crescendo di iniquità, di sgomento. E questa parola che strammatizza tutto e inaugura il nuovo registro, ma neanche un capello del vostro capo andrà perduto. Ecco, a questa parola Luca affida il compito di fondare la speranza che la fine può avvicinarsi, ma più importante è il fine che già ha cominciato a vivere e nel quale anche noi ci siamo. È la beatitudine dei discepoli. Loro sanno, noi sappiamo, che il capo di quel filo rosso che attraversa la storia è saldo nelle mani di Dio. È la beatitudine nascosta. Nel mondo sembrano vincere i più violenti, i più ricchi, i più crudeli. Con Dio c'è sempre un dopo. La fine, la violenza si autodistruggerà. Ciò che deve restare inciso nel cuore dei discepoli è l'ultima riga del Vangelo. Risollevatevi, alzate il capo. La vostra liberazione è vicina. In piedi, a testa alta, liberi e coraggiosi. Sono caratteristiche del presuntuoso? No, sono quattro caratteristiche del risorto. In piedi, a testa alta, libero, fino alla morte ormai ha perso ogni potere, coraggioso. Coraggioso perché non è ipotetico il fine. Ecco, sollevate il capo, guardate lontano. Allora concludo affidandovi una parola che forse chi è stato in Brasile nel 2013 ricorderà, di Papa Francesco. Quante difficoltà ci sono nella vita di ognuno, nella nostra gente, nelle nostre comunità. Ma per quanto grandi possano apparire, Dio non lascia mai che ne siamo sommersi. Davanti allo scoraggiamento che potrebbe esserci nella vita, in chi lavora all'evangelizzazione, oppure in chi si sforza di vivere la fede come padre e madre di famiglia, vorrei dire con forza, abbiate sempre questa certezza. Dio cammina accanto a voi, in nessun momento vi abbandona. Non perdiamo mai la speranza, non spegniamola mai nel nostro cuore. Il drago, il male, c'è nella nostra storia, ma non è lui il più forte. Il più forte è Dio, e Dio è la nostra speranza.
Oggi la sacra preghiera e Dio la Padre si
della tua redenzione, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Via Callegorie e Via Selice, l'ingresso della chiesa è in Via Callegorie, l'orario rimane sbagliato. Altri due appuntamenti, domani alle 5:30 c'è la messa in ringraziamento per il dono del Giubileo in cattedrale e sabato prossimo in seminario ci sono i due congressi del Movimento Lavoratori e del Movimento Studenti. Il congresso del Movimento Lavoratori comincerà alle 4:30, il congresso del Movimento Studenti alle 5.
Aggiungo anch'io brevemente due avvisi, una un po' nel nostro interesse. Giovedì sera nel Salone del Vescovato Don Marco Giordano, che io condannerò prima o poi a fare quello che faccio io qui insieme a me, ma ha dato disponibilità anche ad aiutare l'Azione Cattolica in caso di bisogno di esercizio o altro, presenta il suo primo libro. Insomma, quando nasce il primogenito bisogna fare un po' di festa. Ha pubblicato il suo primo libro, carattere scientifico bello, con un bel tema, Lo sguardo di Gesù. L'unica cosa che vi posso garantire è che non sarà eccessivamente lunga, perché conosco chi lo presenta, sono io, e quindi mi impegno solennemente a non trascinarlo. Però ecco, so che gli impegni cominciano a essere tanti, se potete, penso che sia anche una bella cosa fare vedere l'Azione Cattolica partecipe della gioia per la nascita del primogenito. L'altra, ma Raffaele vi darà un piccolo avviso, poi anche arrivo, sai, non viene in mente in questo momento il nome. So tutti quanti, Alessandro, hai capito, Casadio, tu sei Roberto, ecco Roberto lo manderà via tecnologia, via mail o altre cose, insomma. Non sono molto tecnologico, però è un rosario. Noi da tanti anni, penso che sia dal 2000, quindi diciamo in preparazione all'Immacolata, presto oltretutto quanto mai significativa, i tesseramenti, un rosario alla Madre di Dio con un'intenzione particolare. Quest'anno lo diciamo ringraziando per il dono del Giubileo e della Amoris Laetitia, il 4 dicembre, il giorno del referendum. Quindi, se dopo aver votato volete venire a pregare il rosario, o dopo aver pregato il rosario vi viene voglia di andare a votare, va bene, alle 15.30 siamo stati, secondo copione, sfrattati anche in questa occasione dal suffragio, andiamo a Santa Maria in Regola, eh? Quindi l'esodo del popolo di Dio questa volta non va molto lontano, rimane in zona Santa Maria in Regola, che Don Pierpaolo ha messo gentilmente a nostra disposizione. Anche qui, sempre che non intervengano impegni più urgenti o comunque già presi. Buona serata. Thank you.